Allora io ho pensato di farvi pregare per incominciare, va bene? Se siete d'accordo, e se non siete d'accordo lo stesso. E la preghiera che vi ho preparato la conoscete a memoria perché la cantate una volta all'anno, forse anche di più. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
A te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli.
Santo, santo, santo,
il Signore Dio dell'universo,
i cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli e la candida schiera dei martiri.
Le voci dei profeti si uniscono nella tua lode. La Santa Chiesa proclama la tua gloria. Adora il tuo unico Figlio e lo Spirito Santo Paraclito. Vincitore della morte, hai aperto ai credenti il regno dei cieli. Tu siedi alla destra di Dio nella gloria del Padre, e vai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.
Sono i tuoi figli, Signore, e hai redento col tuo sangue prezioso. Accoglici nella tua gloria, nella assemblea dei santi. Amen.
Amen. Leggiamo anche questa lettura che San Paolo ha scritto ai Romani, si trova al capitolo 10 della lettera. Fratello, se con la tua bocca proclamerai Gesù è il Signore e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore, infatti, si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti la Scrittura, chiunque crede in Lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, dato che Lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano, infatti. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? E come lo annunceranno se non sono stati inviati? Come sta scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di bene. Se qualcuno è andato a messa oggi, si è accorto che è la lettura della messa di Sant'Andrea Apostolo, neanche farlo apposta, proprio adatta per incominciare tutti questi quattro incontri che faremo in Avvento. La parola che ricorre più di frequente qui dentro è proprio quella che adoperiamo noi, sulla quale ho pensato di soffermarmi, l'ho pensato io, mi dispiace che non ho, come dire, ubbidito del tutto a voi, a quelli che mi hanno proposto, ma comunque, è la parola credere, che è il verbo della fede. Ho pensato di fermarmi in questi quattro incontri proprio sul credere. Conoscete quella frase che si cita spesso? alla sera della vita saremo giudicati dall'amore. Sembra quindi che l'amore sia la cosa più importante. E anche la famosa parabola di Matteo 25 del re che siede a giudicare, come il pastore giudica, cioè giudica, separa le pecore dai capri, ecco, anche quello fa riferimento all'amore. Ma la domanda che ci possiamo fare è questa: come fa l'amore a stare in piedi? Come fa l'amore, dove si appoggia? Come si nutre? E di che cosa si nutre? Potete immaginare l'amore come una pianta che dà molti frutti, che ha tanti rami per i nidi degli uccelli, che ha tante foglie per far ombra, fa tante cose una pianta, ma deve stare in piedi, deve appoggiarsi e deve nutrirsi. Allora il nostro amore è come una pianta che fa molti frutti, che fa molta ombra, che fa molto posto a tanti, ma se non si nutre, se non si appoggia, cade e non serve più a nessuno. È per quello che credo che Gesù ha fatto una domanda una volta, una domanda che è rimasta senza risposta e rimarrà sempre senza risposta. È questa: quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Non ha detto troverà l'amore, ha detto troverà la fede, perché se l'amore è ben piantato nella fede, resiste e continua a portare frutto. Se invece non è ben piantato nella fede, c'è un rischio grosso, anche per l'amore. Il terreno dell'amore, il suo posto, il suo sostegno, il suo nutrimento è la fede, cioè il credere. Credo che la domanda di Gesù non è inutile, perché se ci guardiamo intorno nel mondo vediamo posti grandissimi dove c'è stata una fede bellissima e profondissima che ha dato tanti, come dire, missionari e martiri, e poi si è affievolita. E adesso in quei luoghi che testimoniano la fede ci sono solo le pietre. Non ci sono i cristiani, le persone. Vedi tutto il Nord Africa, vedi la Turchia. Guardate questa foto, un battistero meraviglioso. Lì si entrava per essere battezzati, per fare un battistero così bello e penso pregiato a quei tempi, e devono esserci stati tanti cristiani e tanta fede e tanti che... E adesso cosa vediamo? Le pietre. E questo è ancora abbastanza ben conservato. Ce ne sono altri nella stessa situazione, ancora meno ben conservati, ma questo dipende poi da tante cose, non è importante. Sono solo lì le pietre, non c'è più nessuno che entra in quel battistero, se non metti i pellegrini. Quando sono andato io li ho fatti entrare, scendere e risalire, ma però erano già battezzati, quindi era solo un po' un sperimentare quello che hanno fatto tanti nostri fratelli in passato. Quindi la domanda di Gesù non è inutile: troverà la fede in Europa? troverà la fede in Italia? Troverà la fede nel banale? Non so cosa possiamo rispondere, perché se guardiamo, se ci guardiamo intorno e vediamo i giovani delle nostre città o dei nostri paesi, vediamo che hanno più preoccupazioni a riempirsi di robe esterne che di qualcosa dentro, che di una vita interiore, che di una fede. Molti molto attenti a riempirsi di colori, di piercing, di tatuaggi. E poi i tatuaggi, ho scoperto l'altro ieri, perché c'è stato qui uno di questi giovani col tatuaggio, che per grazia di Dio qualche settimana fa si è convertito, adesso ha il problema a trasformare il tatuaggio, perché toglierlo non si può più, ma cambiargli significato, darglielo un po' più sano, perché anche i tatuaggi hanno il loro significato. E in genere quello, io da questo ricevo forza. Che forza riceverà? Per essere violento, per dominare qualcuno, per combinarne. Quindi perdere la speranza mai, perché proprio l'altro giorno ho avuto questa grazia di vedere che ce ne sono ancora che possono convertirsi, anche giovani, e che se si convertono poi, almeno nei propositi, fanno sul serio. Vedremo tra qualche mese se perseverano, ma intanto hanno cominciato. Vediamo un po' questo, il nostro credere e la nostra fede. Noi abbiamo un simbolo della fede. Sapete, lo chiamiamo così, l'hanno sempre chiamato così, fin dall'inizio, l'hanno chiamato il simbolo. Cosa vuol dire, lo sapete? Forse ve l'ho già detto qualche volta. Hanno preso questa parola da una pratica dei commercianti che per firmare i contratti, insomma, firmavano i contratti, dopo come faccio io a sapere se è proprio il mio, se è il tuo? Allora, quando era il documento firmato, lo strappavano a metà, metà per ciascuno. Così era l'unico che combaciava esattamente, quindi erano sicuri. Quello si chiamava il simbolo. Symbol è una parola greca che vuol dire mettere insieme. Quindi sono due pezzi che poi verranno messi insieme, il simbolo. Se combaciano, sei la persona giusta a cui io devo i soldi o da cui devo prenderli, fate la pesca secondo il contratto. Simbolo della fede, hanno pensato i cristiani, perché anche allora c'era gente che andava in giro a predicare, ma cosa predicava? Siamo sicuri che ci predica che predica la fede degli apostoli, che predica mandato dalla Chiesa? Come facciamo a saperlo? Vediamo se hanno la stessa fede che abbiamo noi. Ecco il simbolo. La mia è questa, la tua qual è? Se sbaglia un pochino dalla mia, dal mio simbolo, se non combacia esattamente, vuol dire che vieni da chissà dove, ma non fai per me. Non devo aver comunione con te, perché hai un'altra fede, eretica di qualche sorta, però non mi posso fidare. Per questo l'hanno chiamato simbolo. Il primo è il simbolo degli apostoli, quello più breve. poi lo hanno allungato un po' man mano che aumentavano le eresie. Le eresie sulla divinità di Gesù o sulla sua umanità, le eresie sullo Spirito Santo. E allora hanno i vescovi dei secoli, dei primi secoli ancora, del IV, V secolo, riunendosi nei concili, completavano il simbolo in modo da aiutare i fedeli ad avere la sicurezza che la fede era quella della Chiesa, quella proposta da tutta la Chiesa. Per questo si riunivano i concili, concilio di Nicea 325, concilio di Costantinopoli, 400 e rotti, e quindi quello è il simbolo niceno-costantinopolitano, quello che abbiamo imparato noi e che recitiamo tutte le domeniche, quello che comincia così: credo in un solo Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Dio. Dio, esiste Dio? La Bibbia dice, Dio non c'è. Almeno due volte. Io ve l'ho messo lì sul foglietto. Due salmi. Vedete, Dio non c'è. Ma è il pensiero dello stolto. Lo stolto pensa, Dio non c'è. Ma è una frase che noi la sentiamo dire. Allora vuol dire, secondo la Sacra Scrittura, che ci sono ancora stolti. Dio non c'è. Ma cosa vuol dire Dio? La parola Dio, queste tre lettere, cosa vuol dire? Allora, io provo a dirvi come l'ho capita io. Dio è quel qualcosa o qualcuno, a seconda, che noi, che gli uomini mettono al di sopra o in cima ai loro desideri, alle loro... la meta. Uno che si sveglia al mattino e tutte le mattine c'ha in mente la stessa cosa: oggi come faccio a far soldi? E tutto il giorno quello è la cosa principale della sua vita, che lo guida nelle sue azioni, nelle sue parole, nei suoi pensieri, nelle sue relazioni, nelle sue attività, dappertutto, è questo. Allora diciamo, il suo Dio è il denaro. Così quello che in cima ai suoi pensieri, ai suoi desideri, alle sue... c'è l'ambizione, o il potere, o... non so cosa, fate la pesca, il piacere, quello è il Dio, quello è quel qualcosa che muove quella persona, che la domina o che la trascina o che la attira. E allora è per questo che San Paolo dice, in realtà, anche se vi sono cosiddetti dei, sia nel cielo che sulla terra, e difatti ci sono molti dei e molti signori, ce ne sono molti, nei cieli o sulla terra, chissà cosa pensava San Paolo. Sulla terra probabilmente quelli che ho detto io, e nei cieli magari quelli che pensavano, perché davano un nome a tutti i desideri dell'uomo che diventavano vizi, veniva dato il nome Giove, Saturno, Venere, Marte, Diana, eccetera, eccetera. Bacco, certo, Bacco, uno dei più amati e frequentati. Allora, questi dei che li mettevano in cielo, cos'erano? L'approvazione, la canonizzazione dei vizi dell'uomo.